Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Gugole. Molti la consideravano una scommessa rischiosa, ma la decisione della premier giapponese Sanae Takaichi di indire elezioni anticipate le ha portato ottimi frutti. Pochi prima di lei, prima donna a ricoprire la carica di primo ministro in Giappone, erano riusciti a ottenere un supporto tanto convinto da parte degli elettori. Due terzi della Camera Bassa del Parlamento giapponese sono stati conquistati dalla coalizione che la sostiene, che, con una maggioranza così significativa, ha il potere di scavalcare l'opposizione della Camera Alta, dove invece è in minoranza. In un'intervista alla rete televisiva pubblica NHK, dopo la sua schiacciante vittoria, Takaichi ha dichiarato di essere pronta a perseguire politiche volte a rendere il Giappone forte e prospero.
I think my cabinet members are a good team. Just over 3 months have passed, but everyone is working hard and achieving results, so I'm not thinking of changing the cabinet. However, as an exception, if asked, I would think about a cabinet position for the Japan Innovation Party.
Per parlare ci colleghiamo oggi con Lorenzo Lamperti, giornalista, direttore editoriale di China Files. Buongiorno Lorenzo, ben ritrovato qui su SBS.
Buongiorno a voi.
Takaichi è quindi pronta a mettere in atto diverse riforme, ora il voto popolare glielo consente, le ha dato piena fiducia con queste elezioni. Quali sono le aree in cui si prevedono gli interventi più significativi?
Diciamo che in Giappone intanto si aspettano tutti un governo molto audace, no? Perché Takaichi ha costruito la sua ascesa sulla fama di donna del fare, diciamo, da Lady di Ferro, no? Non a caso ha detto più volte anche di ispirarsi all'ex premier britannica Margaret Thatcher, e poi perché appunto, come ricordavi giustamente, ha conquistato questa super maggioranza di due terzi, tra l'altro col suo partito liberal democratico da solo, cioè sostanzialmente non avrebbe nemmeno teoricamente bisogno dell'aiuto del Partito dell'Innovazione del Giappone, che è una forza di destra che era stata trovata a fine ottobre un po' in extremis per consentire a Takaichi di raggiungere la nomina premier dopo la rottura della storica invece alleanza tra il Partito Liberal Democratico e il Komeito, che è un partito invece centrista di ispirazione buddista, che ha sempre, diciamo, funzionato un po' come equilibratore delle pulsioni più nazionaliste e revisioniste invece del Partito Liberal Democratico. Quindi tra i primi ambiti in cui Takaichi ha annunciato l'intenzione di muoversi con grande appunto probabilmente audacia c'è chiaramente l'economia. Ha annunciato già un pacchetto di stimolo molto forte e ha promesso soprattutto di esentare i prodotti alimentari dall'imposta sui consumi per almeno 2 anni. Si tratta di una misura molto popolare perché siamo in una fase di inflazione, di aumento del costo della vita che pesa molto sui cittadini giapponesi, anche perché si intreccia con ormai un anno di salari reali in diminuzione. Ci sono alcuni dubbi in realtà sulla sostenibilità di questo piano, perché andrebbe a ridurre notevolmente le entrate fiscali e le coperture non sono ancora chiare, ed è anche per questo in realtà che il suo predecessore Shigeru Shiba, sempre del Partito Liberal Democratico ma a capo della fazione più moderata di questo partito che governa quasi ininterrottamente il paese da circa 70 anni, ecco, Shiba alle elezioni dello scorso luglio per la Camera Alta si era rifiutato di appoggiare questa proposta, e anche per questo gli analisti sostengono, insomma, che avesse poi perso in maniera molto forte quelle elezioni. Sul fronte sociale Takaichi ha spostato nettamente il partito verso destra, un po' per sua storica convinzione, appunto come dicevamo è a capo della fazione più conservatrice del partito, è un po' considerata l'erede di Shinzo Abe, no? L'ex potente premier assassinato nel luglio del 2022, e c'è anche una scelta strategica proprio questo spostamento a destra, perché negli ultimi anni l'opinione pubblica giapponese si è molto spostata verso destra, in particolare il voto dei più giovani, e così facendo Takaichi ha cercato riuscendoci di tamponare l'emorragia di voti degli elettori, non solo più giovani ma anche di quelli più conservatori, tradizionalisti, verso i nuovi partiti della destra sovranista come il Sanseito, che è nato negli ultimi anni e che in realtà nonostante questo continua la sua ascesa, visto che dopo le elezioni di domenica porta i suoi seggi della Camera Bassa da 2 a 15.
Tu eri in Giappone durante la giornata elettorale, qual era il clima?
Ma intanto, diciamo, dal punto di vista atmosferico molto freddo, nevicava, ci sono state forti nevicate in ampie parti del paese, Tokyo compresa, e questo ha anche, diciamo, ridotto l'affluenza, che è stata leggermente più bassa rispetto alle precedenti elezioni per la Camera bassa del 2024. Detto questo, è sembrato evidente che il vento fosse tutto dalla parte di Takaichi, che è riuscita a ribaltare una situazione che sembrava molto negativa per il Partito Liberal Democratico. Cioè, chi visitava il Giappone, come mi è capitato varie volte negli ultimi anni, notava una disaffezione totale verso questo partito, soprattutto per un maxi scandalo sui finanziamenti che è esploso nel 2023 e che ha portato prima alla caduta del premier Fumio Kishida e poi ha fatto partire, anche azzoppato, il successore Ishiba. E la differenza qual è? Che entrambi erano dei moderati ed entrambi erano molto legati a una tradizione della politica giapponese fatta molto di, diciamo, di diplomatica cautela, percepita spesso anche come grigiore, diciamo così. La differenza è che Takaichi ha dato un cambio di passo netto, non solo perché è la prima premier donna del paese, anche se sappiamo che questo non significa che sia una paladina dei diritti delle donne o diciamo dell'uguaglianza di genere, anzi tutt'altro, visto che per esempio ha sempre negato la possibilità di andare a riformare l'antica legge che impone ai coniugi di adottare lo stesso cognome, il che risulta poi nel fatto che quasi sempre siano poi le mogli ad abbandonare, diciamo, a lasciare il loro cognome da nubili.
E anche in questo, scusa se ti interrompo, ricorda un po' la sua musa Margaret Thatcher.
Esatto, assolutamente sì, anche per un po' questa retorica molto fondata sul lavoro, no? L'esaltazione da workaholic, diciamo, che tra l'altro è un tratto che sappiamo bene essere già presente nella società giapponese e porta probabilmente anche un po' un'estremizzazione di questo tratto già molto presente. Ecco, però Takaichi è riuscita ad attrarre, invece, a riattrarre il consenso popolare con un'immagine distaccata rispetto alla tradizionale politica giapponese. Intanto per uno stile comunicativo molto più personalistico, una strategia social anche molto aggressiva, messaggi semplici, diretti, ma molto efficaci, rivolti anche ai più giovani, e poi perché è riuscita, diciamo, con questa strategia anche a distaccare la sua immagine da quel maxi scandalo che in realtà, insomma, ha coinvolto il suo partito, ma anche la sua stessa corrente in realtà, più di altre, ma insomma l'opinione pubblica l'ha percepita come un qualcosa di diverso rispetto al partito di cui fa parte, tanto che lei è molto più popolare già alla vigilia delle elezioni, con una popolarità quasi al 70%, molto più popolare del suo stesso partito. E poi perché comunque effettivamente lei ha costruito questa immagine con una ascesa graduale, inesorabile, ma non dovuta a rapporti familiari, perché in Giappone molto spesso il premier, i grandi leader della politica giapponese fanno parte di antiche dinastie politiche, lo stesso Abe, lo stesso Kishida. Ecco, invece Takaichi arriva da origini umili, è tra l'altro ex batterista heavy metal, ex presentatrice televisiva e poi politica da 30 anni ormai circa, è entrata a far parte del mondo della politica, ma insomma si è costruita letteralmente, come si suol dire, da sola, e questo è un tratto che ha conquistato comunque molto elettorato giapponese.
E anche questo ancora una volta la riporta a Margaret Thatcher. E oltre alle riforme che abbiamo citato prima, a far discutere però è anche una possibile visita di Takaichi al santuario Yasukuni. Perché sarebbe così significativa?
Sì, tra l'altro lei proprio nelle ore successive mentre ancora in realtà lo spoglio dei voti era in corso, ha aperto a questa possibilità, al fatto che appunto possa visitare da premier in carica il santuario di Yasukuni. Si tratta di un luogo assai controverso, diciamo che è il luogo dove si onorano i caduti del Giappone, in particolare i militari. Il problema è che nelle liste dei caduti che vengono onorati visitando il santuario di Yasukuni ci sono anche 14 criminali di guerra di classe A dell'era coloniale, dell'era imperialista del Giappone. Ogni visita di un leader giapponese al santuario è vista come, diciamo, fumo negli occhi, ovviamente, sia dalla Cina, e soprattutto dalla Cina, ma anche in realtà dalla Corea del Sud, quindi sia dal, diciamo, principale rivale regionale del Giappone, ma anche da quello che dovrebbe essere il suo principale alleato regionale. E quindi chiaramente una eventuale visita di Takaichi, che l'ha già visitato più volte il santuario, ma quando non era ancora premier, chiaramente da premier in carica cambierebbe, avrebbe un significato molto più rilevante. Il tutto tra l'altro si intreccia con un altro pilastro del suo programma, che è il riarmo militare. Quindi da una parte c'è una tendenza a un processo in realtà strutturale, che è quello di un Giappone che già in realtà con i predecessori moderati percepisce l'ambiente di sicurezza intorno al suo territorio come sempre più rischioso, pericoloso, da una parte, dopo la guerra in Ucraina, per il timore di un crescente allineamento tra Cina e Russia. Dall'altra, ovviamente anche per le tensioni su Taiwan, che ricordiamo è vicinissimo, Okinawa e le isole più meridionali del Giappone sono a 50 minuti di volo da Taipei, dalla capitale di Taiwan. Il Giappone insomma è convinto che in qualora ci fosse un conflitto su Taiwan finirebbe coinvolto, volente o nolente. Ecco. E poi chiaramente c'è l'alleanza militare formale tra Corea del Nord e Russia, che è stata siglata nel 2024. Quindi da una parte c'è questo processo. Per questi motivi il Giappone già da anni sta procedendo con un aumento del budget di difesa. Ecco, Takaichi però innesta su questo processo, comunque costruito finora in maniera comunque graduale, innesta una retorica molto accesa, dovuta alle sue convinzioni invece personali, che spesso sono definite anche all'interno del suo stesso partito dalla parte più moderata come revisioniste sul passato coloniale del Giappone. Cioè Takaichi è una di quei leader contraria alla cosiddetta diplomazia delle scuse, che porta insomma tradizionalmente i leader giapponesi, no, a ogni anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale a porgere le loro scuse per il passato imperiale e per le sofferenze causate ai paesi vicini. Ecco, Takaichi invece è una che ha voluto, vuole interrompere questo tipo di tradizione e vuole un Giappone non solo più prospero ma anche più forte e più convinto di, insomma, dimostrare anche questa forza. E dal punto di vista pratico non solo si parla di aumento di budget di difesa ma anche di una revisione dei documenti strategici del Giappone e di una possibile anche revisione della Costituzione pacifista imposta nel secondo dopoguerra, questo per avere il via libera sull'export di armi e poi anche per la possibilità di schierare dispositivi in grado di sferrare attacchi preventivi, che è un qualcosa che fin qui il Giappone non ha mai invece fatto, non ha mai potuto fare. Addirittura prima di Natale un alto funzionario dell'ufficio della Premier ha sostenuto che il Giappone avrebbe bisogno di rivedere anche i cosiddetti tre principi sul nucleare, che sostanzialmente impediscono al Giappone non solo di sviluppare armi atomiche autoctone, ma anche di ospitare armi nucleari straniere. Ovviamente si pensa agli Stati Uniti, con cui c'è un'alleanza formale a livello militare. È ancora uno scenario lontano, ma il fatto che già si inizia a parlare significa che insomma non è più un tabù anche pensare al superamento di questo storico limite che il Giappone si era posto. E quindi diciamo, se pensiamo da una parte a questo tipo di processo e all'altro a una linea diciamo revisionista sul passato imperialista del Giappone, capite insomma che i paesi vicini non sono particolarmente contenti. E ovviamente su questo la Cina ci marcia, perché la Cina ha bisogno invece di alimentare la sua narrativa di un Giappone appunto che torna sulla strada del militarismo, ignorando chiaramente la prima parte, cioè ignorando il processo effettivamente graduale di cui parlavamo inizialmente di riarmo, e che era dovuto effettivamente alla crescente assertività della Cina poi nell'area.
E parlando di nucleare, la vittoria di Takaichi è coincisa con la riapertura di un'importante centrale nucleare a 15 anni dal disastro di Fukushima. Com'è stata accolta questa notizia in Giappone?
Sì, anche qui ci si è arrivati un po' gradualmente, perché già col governo Kishida si era arrivati a una riapertura verso il nucleare, in seguito invece a oltre un decennio di chiusura dopo il disastro di Fukushima del marzo 2011. E appunto lunedì, proprio il giorno dopo la vittoria alle elezioni di Takaichi, diciamo che Takaichi ha festeggiato con la riaccensione di un reattore della centrale di Kashiwazaki Kariwa, che è la più grande del mondo. E Takaichi, diciamo che anche in questo caso, come sul processo di riarmo, innesta diciamo su un processo fin qui graduale una maggiore convinzione. Cioè anche tra i vari punti della campagna elettorale di Takaichi c'è stato proprio quello di rafforzare il ritorno al nucleare civile, ed è un tema che diciamo da una parte trova effettivamente anche consenso, soprattutto tra gli analisti, perché il Giappone sappiamo che è un paese povero di materie prime, dipende molto dalle importazioni di energia, e questo sta provocando dei rischi, non solo a livello economico, ma anche diplomatico. Per esempio, il Giappone dipende ancora enormemente dalle importazioni di gas naturale liquefatto dalla Russia, e questo è un tema che sta creando delle turbolenze, può creare delle turbolenze con gli Stati Uniti. Durante la visita di Donald Trump a ottobre a Tokyo, questo è stato, diciamo, l'unico tema un po' divisivo di un rapporto che altrimenti sembra molto positivo tra Trump e la stessa Takaichi, perché insomma l'amministrazione Trump spinge per interrompere o diminuire il flusso di energia russa verso il Giappone, ma insomma l'amministrazione Takaichi fa fatica a ottemperare a questa richiesta. E allo stesso modo, anche sappiamo, con i rischi strategici su eventuali blocchi navali, per esempio della Cina sullo stretto di Taiwan, che è un altro canale di collegamento fondamentale per le importazioni via mare, di petrolio via mare, potrebbero causare problemi. Quindi molti analisti sono d'accordo sul ritorno al nucleare. Dall'altra parte però c'è anche un'opinione pubblica abbastanza scettica, soprattutto l'opinione pubblica delle regioni che sono state più coinvolte dal disastro del 2011. Ricordiamoci che tra l'altro, insomma, il Giappone è un paese ad elevata attività sismica, i terremoti sono frequenti, insomma ci ricordiamo quello molto potente del Capodanno di 2 anni fa, e questo chiaramente aumenta anche i timori. Il governo sta provando a dire non solo la riaccensione in sicurezza dei reattori già esistenti, ma sta provando a testare nuove tecnologie per avere un nucleare che teoricamente dovrebbe anche essere più sicuro sul fronte civile.
Vi ricordo che siamo in collegamento con Lorenzo Lamperti, giornalista direttore editoriale di China Files. Dal Giappone spostiamoci a Hong Kong, dove è arrivata la condanna a 20 anni di carcere al magnate dei media Jimmy Lai. Quali sono state le motivazioni della sentenza?
Sì, allora la condanna appunto è stata a 20 anni, rischiava fino all'ergastolo, ma insomma ci si aspettava in realtà una pena minore, anche perché in cui tutti i casi inerenti alla legge di sicurezza nazionale avevano visto condanne minori, fino a quella di Jimmy Lai la maggiore era stata quella per il giurista Benny Tai, che era stato condannato a 10 anni di carcere. Le accuse nello specifico sono di sedizione e collusione con forze straniere. Quali sarebbero, diciamo, le accuse nei confronti di Jimmy Lai? Allora, intanto, per quanto riguarda la sedizione, l'aver pubblicato sull'Apple Daily, che era il quotidiano che lui ha fondato negli anni 90, subito dopo quanto accaduto a Piazza Tiananmen e prima della restituzione di Hong Kong alla Cina da parte del Regno Unito nel 1997. Ecco, sull'Apple Daily, che era diventato un po' il media di riferimento, diciamo, delle proteste sia del 2014 col movimento degli ombrelli e poi con le proteste di massa del 2019. La sua colpa, secondo l'accusa, è di aver pubblicato 161 tra articoli, post e interviste definiti come antigovernativi appunto sui canali dell'Apple Daily. Lai ha da sempre appoggiato in pieno, anche finanziato i movimenti pro-democrazia di Hong Kong, denunciando più volte l'erosione dei diritti civili dopo insomma il ritorno di Hong Kong alla Repubblica Popolare Cinese. Per la difesa ovviamente si trattava di libertà di opinione e attività giornalistica legittima, tutelata peraltro dalla Basic Law di Hong Kong, ma insomma, per rafforzare le accuse i PM hanno fatto intanto ricorso anche a norme di epoca coloniale riesumate e poi applicate in modo combinato con la nuova legislazione appunto sulla sicurezza nazionale introdotta nel 2020 su richiesta di Pechino, una legge che ha dato ampi poteri di polizia e anche di indagini e di detenzione contro gli oppositori. E poi si è fatto il passo ulteriore, quello della collusione con le forze straniere, che è l'accusa più grave che ha portato poi a questa condanna così forte. Nel verdetto di 855 pagine dei giudici si legge che Lai si sarebbe identificato con i valori occidentali e il suo obiettivo era rovesciare il Partito Comunista Cinese, seminando odio contro il governo di Hong Kong. Vengono citati come prove due viaggi a Washington in cui Lai avrebbe incontrato alti esponenti della prima amministrazione Trump. C'è un passaggio, secondo me, abbastanza interessante, dove si dice come se un americano avesse esortato la Russia a rovesciare il governo degli Stati Uniti. Cioè sembra quasi che i giudici volessero un po' mettere le mani avanti di fronte a un caso che era destinato a diventare anche diplomatico, e come abbiamo visto lo è diventato anche diplomatico.
Sì, perché a nulla sono poi valse le richieste di clemenza di leader internazionali, tra cui quella dello stesso Donald Trump. Abbiamo detto delle tensioni impossibile, se vogliamo anche probabile aumento tra Pechino e Tokyo, ora che Takaichi è una primer così forte. È possibile che anche gli scontri tra Cina e Stati Uniti si facciano più intensi dopo questa condanna?
Ma questo può essere sicuramente un elemento divisivo, perché Donald Trump si era speso, no? Detto di aver sollevato il tema di Jimmy Lai nei suoi colloqui con Xi Jinping. Ieri il segretario di Stato americano Marco Rubio ha chiesto il rilascio, l'amministrazione, altri membri dell'amministrazione Trump hanno chiesto di concedere una libertà vigilata. Sicuramente può essere un elemento di scontro, non penso sia da solo un tema che possa, diciamo, sabotare il dialogo in corso, perché ricordiamoci che siamo a fine ottobre, insomma, con grande sforzo da entrambe le parti è stata raggiunta questa tregua commerciale che interessa sia a Washington che a Pechino, una tregua commerciale di un anno, e soprattutto siamo alle viste dell'annunciata, pluriannunciata visita di Trump a Pechino che dovrebbe avvenire ad aprile. Gli Stati Uniti hanno mostrato più volte di tenere molto questa visita e quindi, insomma, dubito che arrivino allo scontro frontale per la questione di Jimmy Lai. È vero che eventualmente può sommarsi nel menù di altri ingredienti che possono portare uno scontro e far deragliare il dialogo attuale. Mi riferisco in particolare e prioritariamente, in realtà, rispetto a Jimmy Lai, alla questione Taiwan e alla possibile approvazione di un maxi pacchetto di armi che gli Stati Uniti venderebbero a Taiwan. Il Financial Times negli scorsi giorni ha parlato di un pacchetto da 20 miliardi di dollari, che sarebbe nettamente il più grande di sempre. Nella telefonata che c'è stata settimana scorsa tra Xi e Trump, il presidente cinese ha insistito su questo punto, no? Un avviso esplicito chiedendo cautela nella vendita di armi a Taipei, che era un po' anche, insomma, un avvertimento sull'unico punto che può veramente far saltare il banco fra Cina e Stati Uniti in questa fase, dove invece entrambi hanno mostrato di avere interesse a mantenere, non dico ad andare d'accordo, ma quantomeno a stabilizzare il disaccordo.
E noi ringraziamo per oggi Lorenzo Lamperti. Grazie Lorenzo e alla prossima.
Grazie a voi.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.